Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Quarta parte, estate 1930. Sezione 2. Tornata al terreno, lo dissi a mamma e con rara audacia dissi che o la finiva quel signore, o me ne andavo io. Stavo discutendo quando scese il consulente. Pareva piuttosto seccato, salutò e se ne andò. Allora, era lui di sopra, insieme al dottore, dissi. Ma benone! Al mattino dopo trovai fissata sulla porta di casa una bella mano con sottoscritto Mustafà, chiromante, occultista, eccetera, eccetera. Misericordia! Era consulente in quelle scienze! Divenni furibonda, tanto furibonda che comunicai il mio furore a mamma, la quale significò al dottore che se credeva di stare come bagnante rimanesse pure, ma che sgomberasse ipso facto se voleva dedicarsi a certe cose. Casa nostra non era atta a questo. Ci fu un bel battibecco. Poi il dottore aderì, dicendo che avrebbe detto al suo protetto di andare altrove. Lui, il dottore, sarebbe rimasto. Passarono altri 2 o 3 giorni. Il chiromante veniva ancora in cerca di denaro dal suo protettore, ma non si rinchiudevano più a 4 occhi e aveva sgomberato il suo gabinetto. Al 4° giorno rieccoti quella sensazione. Ma questa volta la combattei a dovere. Smisi di fare non so che, mi armai del crocifisso e dissi: Ora, Signore, è il momento di mostrarmi la potenza di questo segno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti chiedo di impedire al demonio di agire in casa mia. E terminai con la preghiera di Sant'Edmondo, Gesù Cristo, Re dei Giudei. Io non sentii più quella privazione di aria e, dopo qualche tempo, vidi scendere il medium, chiamiamolo col suo giusto nome. Era turbatissimo. Venne in stanza da pranzo e fece tutto un racconto per persuaderci che egli era un bravo giovane, religioso, credente, eccetera, eccetera, e che lo spiritismo non è contrario a Dio, perché anzi chi lo pratica crede nell'aldilà e dà modo alle anime disincarnate di venire a portarci le voci supreme, eccetera, eccetera. Io zitta. Allora il medium mi disse, proprio a me, «Sa, io non sono un indemoniato, la si figuri, era fiorentino, che porto con me il Lumen Christi, che fosse per lui, non so, e lei la fa male a non volermi. Io ero venuto qui tanto volentieri perché le volevo far del bene, ma lei la mi caccia. Io non caccio nessuno, risposi. Se è vero che lei è amico di Gesù, non si deve sentire in disagio presso di me. Sì, invece che mi ci sento, lei la va sempre in chiesa. Ma anzi, proprio per questo dovrebbe stare bene qui. Chi è con Cristo non teme Cristo. E invece le dico che la mi disturba. Non venga più e buonanotte. Il discorso finì lì. Dopo poco ecco il dottore, accigliato, torvo. Mi si piantò davanti e mi squadrò bene bene. Io lo guardai interrogativamente. A sera, era di domenica, mentre cenava, il dottore disse: «Devo andare via perché la signorina non ci vuole. Non sa che oggi per poco non mi fa morire Mustafà?» Io. E come facevo se non sapevo neanche che ci fosse? Sì, lei, proprio lei, era in trance e di colpo mi restò in catalessi. Quando rinvenne disse che lo spirito Gabriel, nel fuggire impaurito, lo aveva lasciato privo di vita. Solo dopo una mezz'ora era tornato e Mustafà è tornato in sé. Benissimo, pensai. Se anche voi non la volete smettere, ve la faccio smettere io. E giù preghiere con la mia croce fra le mani. Morale. 2 giorni dopo, Mustafà andava a Rimini coi suoi spiriti più o meno gabrielli. Il dottore restava perché diceva che doveva restare. E fino alla notte del 17 agosto tutto andò bene. Ma quella notte, fra il tocco e le 2, mentre io dormivo come un bebè, mi fui svegliata di colpo da quella famosa sensazione di mani che mi opprimessero il petto per scacciarmi e di aria corrotta. Soffrii moltissimo e dissi a mamma, dormivo con lei, il dottore fa qualche cosa. Soffrii tanto e lottai tanto che al mattino, mentre ero fuori per le spese, fui per morire di un attacco di cuore. Tornata a casa, avevo un viso così sbattuto che il dottore, che a parte il suo spiritismo era un bravo uomo, ebbe pietà. Ma io ricusai la sua pietà e gli dissi: «Che ha fatto lei questa notte?» Egli chinò il capo e confessò: aveva evocato il famoso Gabriel. «Ne tragga lei, padre, le conclusioni. Io le dico solo che sono convinta che la potenza del nome di Gesù e della croce impedì l'opera demoniaca. Le dico che sono convinta che lo spiritismo è demoniaco. Mi faceva troppo soffrire. Se fosse venuto da Dio, come dicevano quei 2, non mi avrebbe torturata. Le dico che il demonio non voleva che io fossi in casa e tentava respingermi, non per me, ma per colui che era in me. Le dico che sono convinta che in questo fatto c'è certamente nascosto un perché noto a Dio solo. Le dico che non fu senza frutto, perché in capo a 3 mesi il dottore si era ricreduto su molte cose, al punto di desiderare di riunirsi a Dio, rinunciando a tutto il resto. Le dico infine che sono arciconvinta che molto di quello che soffrii dopo fu opera di vendetta del demonio che col nome di Gesù avevo atterrato. Il mio male era fino ad allora chiaro nei suoi sintomi e, seppur grave, non portava con sé quegli spasimi di tutto il corpo venuti dopo e che sono simili a quelli che deve provare uno i cui fasci nervosi siano ritorti da una mano spietata. Da quel momento i sintomi si alterarono, si mescolarono, si arruffarono con quelli di nuovi mali misteriosi che mai nessuno poté capire. E a questi si aggiunse uno scatenarsi di tentazioni che mi hanno anche piegata. Mai avevo provato tanto, mai ero arrivata a tanto. Le ore più nere della mia giovinezza furono rosee rispetto a quelle subite in questi 9 anni di male. Sono oggi 9 anni che sono a letto. Solo da un mese a questa parte mi sento libera dall'assedio demoniaco che non dicevo a nessuno perché al giorno d'oggi al demonio non ci credono, ma che mi ha fatto tanto soffrire. Io ho vinto il demonio nell'estate 1930, ma esso si è vendicato in maniera esorbitante. Ma ne parlerò a suo tempo. Ed ora, che dire? Dirò solo quello che si dice il Venerdì Santo, adorando la croce. Albero leggiadro e splendido, ornato della porpora del Re. O te beata, o croce, unica speranza, salve. La fame ardentissima che ho di salvare le anime mi spinge a cercarmi delle vittime che associo alla mia opera d'amore, aveva detto Gesù a Suor Benigna Consolata Ferrero. Io allora non conoscevo ancora questa suora, ma il bisogno di offrirmi anche alla giustizia come m'ero offerta all'amore mi urgeva nel cuore. Per puro caso venni a conoscenza di questa piccola segretaria di Gesù. Era un po' di tempo che diverse persone, consacrate o meno, mi dicevano se avevo preso i miei pensieri negli scritti di lei, perché i pensieri erano uguali. Non sapevo neppure che fosse vissuta Suor Benigna. Mi venne desiderio di conoscerla e Gesù, sempre cortese, mi fece trovare la via. Mi venne tra le mani una pagellina di lei. Avevo il filo conduttore. Scrissi alla Visitazione di Como per avere tutte le opere della serva di Dio. Ieri sera mi sono fermata perché troppo sofferente per poter proseguire. Ed è stato bene, perché nella notte mi è venuto in mente di aver omesso dei fatti. Il primo si è che avevo da tempo pronunciato i voti di verginità, povertà, ubbidienza. Avevo allora passato il mio anello dalla mano destra, dove stava dal 1915 e dove voleva essere ricordo del povero Roberto, alla mano sinistra, dove voleva essere simbolo delle mistiche nozze con Gesù. Avevo dovuto per questi fatti subire molti predicozzi, dal sacerdote prima di tutto, che non approvava la mia intenzione. Avrei molto da dire in merito e lo dico subito per non pensarci più. Forse la mia sincerità le spiacerà alquanto, ma pazienza. Nella mia vita ho incontrato sacerdoti santi, senza dubbio, dei veri sacerdoti, dalla carità piena, dallo zelo indiscusso, dall'apostolato fecondo. creature che vivono convinte della loro missione e che si consumano anima e corpo nella cura delle anime, tutti preoccupati di portare queste anime a Dio, tutti occupati di infiammarle e sospingerle verso la carità e la generosità. Non ho trovato fra essi un vero direttore. Confessori emeriti sì, ma direttori no. Ma questo dipende da me e non da loro. Lei si è accorto come io sia restia ad aprirmi. E se lo sono ora, con persona che giudico essere, come io me la sognavo, quale direttrice dell'anima mia, pensi come ero chiusa quando non vedevo nel sacerdote che avvicinavo quel certo che mi diceva: confida a questo sacerdote i segreti del tuo cuore. Ma fra i sacerdoti santi ne ho trovati molti non santi. E spiego il mio concetto. Quando io vedo un sacerdote poco zelante nell'assistere le anime, più preoccupato di interessi umani, case, rendite, lezioni da dare, visite da ricevere, eccetera, eccetera, impaziente verso le povere anime, che saranno anche noiose, lo ammetto, con i loro scrupoli e piccinerie, ma che appunto per questo andrebbero con molto amore virilizzate nella fede. Sacerdote che in luogo di aiutare gli slanci veri dei cuori, li trattiene, non per prudenza, questa sarebbe giusta, ma per tiepidezza di cuore, parendogli che è sempre troppo quello che si fa per il Signore e che non bisogna esagerare. Allora io dico che quel sacerdote non è santo. Noti che trascuro altre colpe umane che mi fanno piangere e mi spingono ad espiare con penitenze speciali, ma sulle quali sorvolo per pietà della debolezza umana sempre esistente anche sotto una veste talare. Ebbene, io di questi sacerdoti tiepidi ne vedo tanti. I santi sono sparsi come rari fiori in un vasto prato erboso, troppo rari per l'immenso bisogno delle folle di essere nuovamente evangelizzate. Ammiro l'opera dei missionari che vanno in terre pagane a portare Cristo agli idolatri, ma i negri d'Europa, i neopagani del vecchio mondo, che dopo aver avuto per i primi la luce di Cristo, l'hanno nuovamente perduta sotto un ammasso di piacere, di vizio, di corsa alla ricchezza e al potere. Chi li convertirà di nuovo? Chi li salverà portandoli con fuoco d'apostolo a Dio? Questi poveri negri d'Europa, il cui battesimo è ormai solo una formula che resta vana, per i quali sono lettera morta le parole della fede, inutili cerimonie e le funzioni ecclesiastiche, vergognose piccinerie di donnette e i sacramenti. Quei poveri negri di Europa, che si ricordano di Dio per bestemmiarlo, che vivono da bestie, solo tese a saziare il ventre, il desiderio e il portafoglio, che muoiono ancor più da bestie, precipitando nell'aldilà, senza un estremo ritorno a Dio. Chi li evangelizzerà? Chi, spendendo la sua vita in una predicazione di tutta la vita, intesa non come anni, ma come opere, li riporterà alla sorgente di tutto, facendoli persuasi di una vita dello spirito ben più alta della vita della materia, che è la divinità dell'era moderna. Vita dello spirito, datrice della vita durabile, cantata da Caterina. Oh, pietà, pietà di queste povere turbe europee, greggi rimaste con troppo rari veri pastori, mal guidate dagli altri, che più che del gregge si occupano di infinite futilità materiali. Riparlate, voi missionari, a questi negri d'Europa, ben più infelici degli Zulù africani, i quali hanno una fede, quale che sia, nel serpe, nel sole, nel sasso, ma una fede, mentre i poveri idolatri di Europa non l'hanno. Non sono neppure idolatri, poiché l'idolatria presuppone una fede in un idolo. Questi non credono più a nulla, neppure nel piacere che li disgusta senza saziarli. Tornate, tornate, missionari, a ricristianizzare questa povera Europa che muore nel marasma del suo ateismo. Fate brillare agli occhi degli avviliti e imbestiati europei la parola del Verbo per cui tutte le cose sono state fatte. La potenza del Creatore, la luce di una fede che ci assicura della nostra origine celeste e della nostra meta celeste. Fermate con la croce la discesa precipitosa verso l'abisso infernale di questa umanità che dispera, che uccide, che maledice. Rialzate il Cristo crocifisso contro le opere della superbia umana che usa del genio che Dio le ha dato per creare un progresso micidiale sotto ogni punto di vista. Il mondo va salvato, questo nostro mondo cosiddetto civile, col saio, la corda, la croce e il sacrificio. Solo in questi è la salvezza. Tutte le altre cose non saranno che fomite a più vaste rovine. Ma dove sono andata a finire? Un po' lontano. Mi scusi. Torno al punto di partenza. Dunque, dicevo che il sacerdote mi predicava di non fare nulla, di non esagerare. Ma che esagerare? Sono stati degli esagerati tutti coloro che per amore di Dio hanno messo al loro collo e alla loro anima il giogo santo dei tre voti. Ma allora bisogna riformare tutta la storia di 20 secoli di cristianesimo, cancellare molte pagine evangeliche e aumentare di molto le statistiche dei manicomi nella categoria delle manie religiose. Cambiai sacerdote, andando dal mio vecchio parroco, ora defunto. Avrei preferito un confessore di un ordine monastico, perché ho osservato che tutti gli ordini frateschi danno sacerdotti zelanti. Ma Sant'Andrea e Sant'Antonio erano troppo scomodi per me, che dovevo fare confessioni e comunioni di contrabbando. Il vecchio parroco mi capì e sia benedetto, e mi concesse di pronunciare i miei voti e mai, finché fu a San Paolino, ostacolò il mio andare verso la perfezione. Altri predicozzi vennero da mamma. Eliminati coloro che, giovani e forti, mi avrebbero potuto fare felice, ma mi avrebbero levata al suo servizio, mamma si mise in caccia di un vecchiotto molto ricco e disposto a lasciarmi vicino ai miei. Una casa a due piani, diceva, in uno te e in uno noi. Infatti, sarebbe stata per lei una cuccagna, ma non per me. Non mi vendo, padre, e non mi avvilisco in legami che ai miei occhi paiono poco dissimili da quelli del vizio. Capisco la santità del matrimonio quando esso è compiuto per perpetuare la specie, come Dio volle. Ma un matrimonio che per vecchiaia dei coniugi o di uno dei coniugi non può dare speranza di prole, mi pare un mercato di carne umana, un vizio velato da una etichetta di virtù. Perciò respinsi il vecchiotto, più anziano di me, di 42 anni. Dico 42. Allora, peggio che mai, ecco con l'aiuto di una conoscente pescare un giovane e ricco avvocato. Era anche bello e buono, ma era infelice. Aveva con sé la tara di una di quelle imperfezioni fisiche che sono valide a far sciogliere dalla Chiesa un matrimonio contratto con inganno di una delle parti. Io di nozze, dopo Mario, non ne volevo sentire parlare assolutamente. Avevo rinunciato a tutto per ottenere la redenzione di Mario per prima cosa, per essere fedele, seconda cosa, per delusione nei riguardi della costanza maschile, terza cosa, e infine, quarta cosa, perché avevo un cuore di donna e non un cuore di vitello che si dà a pezzettini, ai merli, agli usignuoli. Poi mi ero consacrata a Dio. Ma anche se avessi pensato ancora alle nozze, potevo mai unirmi ad un disgraziato che non avrebbe mai potuto avere figli? Ero stata avvertita da persona credibile di questa infelicità del giovane avvocato, infelicità confermata in seguito da nozze infelici e sterili. Mi ribellai perciò a questo progettato matrimonio. Le ho già detto che più che all'uomo, io pensavo ai figli che da un uomo mi potevano venire, unica cosa che mi rendeva desiderabili le nozze dopo la perdita di Roberto. Si figuri se potevo aderire al volere materno di un'unione contraria alle leggi della Chiesa, al mio modo di vedere e al buon senso, oltre che alla morale. Quando perciò passai la fede da destra a sinistra, mamma credette che ciò fosse per vergogna d'essere nubile oltre i 30 anni e mi subissò di «Se mi davi retta, sposavi Tizio, se mi ascoltavi e sposavi Caio». La lasciai dire e tenni duro. Le altre prediche vennero dalla gente in genere, ma io non mi sono mai curata di quello che la gente dice di me. Un po' di bruciore al primo momento, se è insinuazione grave, e poi buonanotte. Altra cosa che ho omesso di dirle è l'abitudine che avevo preso di fare la meditazione scritta. Ne ho avuto molto giovamento spirituale. Lo scrivere obbliga la mente a concentrarsi più ancora nel soggetto meditato. Dà inoltre il vantaggio di poter rileggere lo scritto nostro in momenti di aridità in cui siamo incapaci di elevazioni spirituali. Se la meditazione è sempre utile, la meditazione scritta è, secondo me, doppiamente utile. Affina 10 volte tanto le capacità meditative e aumenta le luci interne. Anche questo mi attirò rimproveri materni. E che bisogno c'era di rinchiudermi a pregare consumando la luce? Non bastava quella che consumavo per il circolo, eccetera, eccetera? Cosa erano queste esaltazioni? Mi credevo forse un Tommaso d'Aquino? Eccetera, eccetera. Lasciai dire e continuai nel mio sistema. Scrivevo le mie meditazioni e le lezioni per la gara delle ragazze, perché tutto il lavoro intellettuale era sulle mie spalle. Facevo anche la parte dell'assistente ecclesiastico, mancante. Monsignor Lazzareschi, allora assistente ecclesiastico diocesano, mi ci aveva autorizzata. Il pensiero religioso lo facevo sempre su un brano di Vangelo. Per mia propria esperienza, sapevo quale forza spirituale viene dalla conoscenza del Vangelo. Come un pane e un vino di vita, esso nutre e corrobora l'anima nostra, dandole capacità di progredire velocemente nel bene. Vorrei farne tutti persuasi. Invece la maggioranza dei cattolici osservanti si scervella su libri di ascetica che non capisce e trascura l'altissimo e il semplicissimo Vangelo comprensibile anche ai più indotti. E leggono, leggono, si imbottiscono la testa di paroloni, si esaltano, credendosi dei dottori della Chiesa, trovano il brivido emotivo che li solletica deliziosamente alla superficie e accende un bengala iridescente, ma molto effimero, alla cui luce essi si ammirano con compiacenza e si autodiplomano anime mistiche, serafiche, sante. E poi, chiuso il libro, tutto finisce. Non resta che la superbia di credersi degli eletti già aureolati di gloria celeste. Ma il Vangelo così limpido, così profondo, così vasto e così sublime, il Vangelo che è parola rivolta a tutti i figli di Dio, parola del Figlio di Dio ai suoi minori fratelli, e che è capito a seconda non della scienza umana che uno possiede, ma della scienza soprannaturale, che può essere perfetta in un analfabeta e appena formata in un dotto. Ma il Vangelo, che aiuto per il credente che vuole restare in Dio e andare sempre più vicino a Dio. Anche qui, lotte e ostacoli. Da parte dei sacerdoti, no, anzi, mi incoraggiavano a continuare, ma le dirigenti diocesane e le dirigenti parrocchiali facevano guerra. Loro erano le grandi mistiche alle quali occorrevano i libroni giganti dei giganti della teologia. Buon per loro. Il male è che si dimenticavano delle parole di un librino che diceva: «L'uomo non vive di solo pane, ma della parola di Dio», che diceva: «Guai a voi, dottori della legge, che avete usurpato la chiave della scienza. Non siete entrati voi e avete messo impedimento a quelli che entravano», che diceva: «Colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio, perché Dio gli dà lo spirito senza misura», che diceva: «Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna», che diceva: «Chi parla di sua autorità cerca la propria gloria. Solo chi cerca la gloria di chi l'ha mandato è degno di fede, e in lui non v'è ingiustizia». Si dimenticavano di queste parole scritte nel librino che loro non volevano leggere, immerse come erano negli enormi libri. Ma se le avessero avute presenti, quelle parole del Verbo, non avrebbero impedito a me di dare questo pane di vita vera alle mie figlioline, né alle mie figlioline di cibarsene. Il pane è l'alimento più semplice, più antico, più necessario all'uomo, e la parola di Dio, detta dalla stessa parola del Padre, è l'alimento base per nutrire le anime affamate di cibo spirituale. Perché volere impedire che le mie figlioline udissero la parola che è vita e che, se è corroborata dalla fede, è fonte di vita eterna? Per ostacolarmi si avanzava il pretesto che io, non essendo sacerdote, non potevo intendere e spiegare il Vangelo. Ma non tenevano presente costoro che lo Spirito di Dio soffia dove vuole e che la volontà di Dio può mandare chi gli pare a sostituire il sale divenuto insipido, perché le creature non restino senza la sua parola. Io ero l'ultima di tutti, io Maria Valtorta, creatura umana. Ma io, parlante per volere di Dio ai più ignoranti di me, ero qualcosa, perché Dio mi concedeva lo spirito senza misura, vedendo la mia retta intenzione, che era quella di far conoscere la sua parola e portare a lui dei cuori giovinetti. Non parlavo, no, per mia gloria umana, né per conquista di un potere più alto. Parlavo solo per dare gloria a Dio, aumentando il suo gregge e aumentando nel suo gregge la conoscenza del pastore. Non davo scalata a cariche che solo seducono coloro che vivono per la gloriuzza umana. Come Giovanni nel deserto, ero solo una voce che gridava in nome di Dio perché le anime si svegliassero alla vera vita. E mi bastava di essere una voce, ossia una cosa tutta spirituale che si forma, si alza e consuma senza ambizioni né retropensieri umani, e sale come fumo d'incenso da un turibolo ardente per consumarsi beata, divenendo profumo di lode all'Eterno. Ma i dottori della diocesi e dell'associazione, quelle cioè che vivevano enfiate dall'orgoglio della carica, ah, come dolce al loro cuore! Avevano paura che io, col mio apostolato, mirassi a privarle della loro autorità, che era il loro tesoro, il tesoro dove era guardia il loro cuore.